You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io e Sofia siamo tornati dal ballo del ciucciù.
Esatto.
In realtà siamo tornati dalle vacanze, infatti questa diretta è stata posticipata a domenica, tutte le prossime torneranno comunque al venerdì. E che dire, abbiamo passato delle belle vacanze, siamo state alle Cinque Terre, Monte Rosso,
Rio Maggiore,
vai avanti,
Bernazza e Corniglia. Ce le siamo fatte tutte e cinque praticamente, con anche una piccola capatina a Porto Venere, già che ce l'avamo, già avanzava
sì. Tempo. Però stasera non parliamo delle vacanze, ma caro mio primo ufficiale, di che cosa parliamo stasera?
Allora, carissimo mio capitano, questa sera recensiremo il quarto episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, denominato Mugato Gumato, scritto da Ben Rogers e diretto da Jason Zurek. Ma prima di cominciare facciamo i soliti piccoli appunti social che non fanno mai male. Allora ragazzi, io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla pagina, una love reaction oppure un bel mi piace anche alla diretta, commentate come se non ci fossimo domani e condividete per spargere il verbo di Fortnite. Per quanto riguarda YouTube, spero sia molto simile, infatti se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un nuovo video oppure che andiamo in diretta. Anche lì, mi raccomando, un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani perché come al solito più siamo e più ci divertiamo, condividete ovviamente sempre per spargere il verbo di Talking Trek e soprattutto se volete fare delle donazioni nel corso della diretta avete a disposizione la Super Chat. Tramite la Super Chat appunto potete fare le donazioni e quando ci arriveranno i vostri commenti appariranno belli colorati e noi vi ringrazieremo in diretta. Penso di aver detto tutto per adesso, Giare, quindi ti rilascio la parola.
E direi, Sofia, di partire proprio dalla primissima scena.
Eccola qua.
Allora, comincia tu.
Ok, allora questa è un po' l'introduzione di tutto. Infatti vediamo che la USS Cerritos è rotta verso Frylon IV per indagare sull'avvistamento di parte di due delumbulani di un mugato, ovvero una creatura molto pericolosa ma non indigena del pianeta. Infatti bisogna capire come mai si trova lì. Una squadra guidata da Shax deve quindi scendere e indagare. Niente armi però, i mugato sono in via di estinzione e tra l'altro, come sottolinea Shax, le loro parti intime sono molto sensibili ai laser, quindi niente, ai phaser, scusate, quindi niente armi. Intanto, sempre sulla Cerritos, approfittando della palestra vuota, Boimler e Rutherford si preparano per un veloce incontro di ambo jutsu, scusate. Mariner li vede e si unisce a loro. I due ragazzi si sono allenati duramente per ben 3 mesi per riuscire a battere l'amica. Lo scontro però si fa decisamente violento e Mariner finisce con il pestare a sangue tutti e due. Infine passiamo all'infermeria, dove Tana affida un importante compito a Tandy, ovvero trovare tutti i membri dell'equipaggio che hanno evitato i controlli con la scansione biometrica e appunto visitarli. E questo è un po', diciamo, l'inizio di tutto l'episodio, l'introduzione, ecco. A me personalmente è piaciuta, l'ho apprezzata perché, come succede ormai, come siamo ormai abituati anche per il resto negli altri episodi, è un'introduzione che appunto ci lancia subito nel bel mezzo della scena, vediamo subito quello che succede sia dentro che fuori, in un certo senso, la Cerritos. E beh, direi, Jared, è sicuramente un inizio pieno di citazioni, giusto?
Assolutamente sì, da come possiamo vedere anche nelle immagini qui, che ne vediamo subito una, ad esempio vediamo il denobuliano, ovvero il dottor Phlox di Star Trek Enterprise, che avevano questa forma, diciamo, tipo di pesce palla, no? Quando...
Esatto.
Ma c'è un pesce in particolare che ha questa cosa. Comunque, ad ogni modo, quando, diciamo, sono nelle situazioni di pericolo, si attiva questa cosa.
Esattamente.
Poi c'è una citazione dall'immagine subito sotto, quella questa qua, da Fattore Icaro. Mm-hmm. Da Fattore Icaro, l'episodio di Star Trek The Next Generation, dove Riker si scontra poi con suo padre. E però lì non mi ricordava, diciamo, proprio un'arte marziale. A me lì ricordava più qualcosa tipo lo scherma, qualcosa del genere, no? Fioretto, qui invece è proprio un'arte marziale, no? Come il karate, come tutte queste cose qua. E diciamo è stato molto più violento, più esagerato, ma vabbè, bisogna anche adattarsi al fatto che comunque parliamo di una serie animata molto irriverente, quindi ci sta, insomma, tutto qua.
Esatto.
Sì, dai, sono contento. È l'unica cosa che non mi è piaciuta molto da questa prima scena, è che io, ma in realtà un po' da tutto l'episodio, avrei voluto capire un po' di più su Shax, invece per adesso siamo rimasti molto molto, diciamo, è rimasta lì, insomma, sì, diciamo, la cosa del mistero
ancora non è stata
diciamo affrontata. Comunque direi che è un buon inizio, belle semplici citazioni che richiamano i vari episodi di Star Trek, ovviamente anche i mugato vengono dalla serie classica, quindi diciamo dopo un po' di citazione un po' a tutte le serie, no? Una è Enterprise, una The Next Generation e poi alla serie classica. Ovviamente i mugato dalla serie classica vengono, mi sembra, dall'episodio Guerra Privata. Sofia,
esatto.
Comunque si sente un po' di casino, magari abbassa un po' il microfono.
Così mi sentite meglio?
Sì.
Benissimo.
Però io rimango sempre dell'idea che le tante citazioni poi devono avere anche un senso all'interno dell'episodio, ecco, mettiamola così. E per adesso devo dire, bene o male, ci siamo, anche se magari la prima, diciamo, è un po' il tempo che trovo. Comunque, vediamo, dai. Comunque, come apertura di episodio, diciamo, la verità, mi ha un po' più entusiasmato rispetto agli scorsi, che di solito lo trovavo sempre un pochino debole. Vediamo un po' anche i commenti dei nostri spettatori, troppo irriverente, ma mi esaltano le citazioni, ci dice Giulio. Beh, sicuramente sulle citazioni penso che Star Trek Lower Decks non si batta, insomma, anche se Star Trek Picard richiamava molto la nostalgia, i personaggi, però sulle citazioni sicuramente Lower Decks è la serie che ci gioca di più in assoluto.
È vero.
Riccardo Fasca poi ci fa anche notare che Shax non si apre, insomma, diciamo, non si mette nel mezzo quando Boimler e Rutherford lo chiamano per aiuto. Lui dice: no, ma tanto inizia per 10 minuti, quindi poi me ne frego.
Ecco. Però scusami, visto che stiamo parlando di Shax, a me sta piacendo sinceramente il fatto che sia nello scorso episodio che in questo, come dire, stia acquisendo un pochino più di spessore, perché se ci ricordiamo bene, nella scorsa stagione era un po', diciamo, la macchietta, era una macchietta, diciamo, cioè era il classico grande, grosso, guerrafondaio che c'ha sempre voglia di spaccare culi, come dicono anche nella serie, scusate, ormai l'orario, i bambini sono a letto, e appunto un po' il classicone, no, guerrafondaio così, mentre invece in questa stagione secondo me sta dimostrando di poter essere anche interessante, di poterci anche capire qualcosa. Infatti mi è piaciuto il fatto che sia stato proprio lui a, come dire, esporre la situazione dei Mugato. Almeno a me questa cosa è piaciuta, non so te, Jareth.
No, sicuramente mi è piaciuta, non capisco però l'ingresso dell'altro personaggio, se poi lo devi lasciare da una parte e poi dare tutto questo spazio a Shax, cioè mi sembra veramente una mossa inutile. A questo punto non lo faccio neanche morire, cioè detto tra parentesi, ma magari avrà uno scopo per gli episodi successivi, in cui magari scopriremo anche questa verità che non si può ascoltare perché è troppo, troppo violenta, ecco, mettiamola così, come ci disse Rutherford, esatto, in uno degli episodi scorsi. Assunta ci dice: sì, è vero, questo episodio di Lower Decks, Lambo Jitsu, è stato molto più violento rispetto all'episodio del Fattore Icaro di TNG. Infatti io ho fatto un confronto, no? Immaginate tipo il karate e lo schermo, insomma, sembra un po' due discipline molto molto diverse, però vabbè, però per le riverenze dell'episodio gliela perdoniamo, dai, mettiamola così. Antonio De Stefano infatti fa una bellissima osservazione: scusate, ma praticamente erano due responsabili della sicurezza a bordo, e tra l'altro chi diavolo è adesso l'ufficiale capo? Bella domanda. Perché che se non è morto, perché se non è morto in teoria il ruolo è ancora lui, boh.
Che tra l'altro Kaison, mi sembra si chiamasse così, sì, scusate, si vede anche in questo episodio a un certo punto.
No, quella era una razza aliena.
Sei sicuro?
I Kaison sono
una razza aliena. Scusate, sono un pochino stanca, è domenica anche per me. Comunque
Kaison, mi pare.
Kaison, pardon. Che Sean si vede anche in un altro momento dell'episodio, per un secondo proprio, cioè proprio insieme a Jet a un certo punto. Quindi, boh, effettivamente sì, hai ragione, Antonio. Cioè, come siamo messi? Spiegateci qualcosa.
No, ma più che altro perché te l'avevano introdotto, aveva anche delle buone potenzialità, e poi è stato subito messo da parte. Shax, diciamo, andò a ricoprire quel ruolo. Oh, per ora, diciamo, sono un po' deluso su come che Sean non sia per niente sviluppato, ecco, perché a parte il secondo episodio in cui viene introdotto, poi è lasciato lì, almeno per adesso. Penso che l'altro l'abbiano declassato, ci dice Flavio Calzignato. Anzi, penso che non lo so, perché dovrei vedere anche i gradi, onestamente. Adesso vedo, esatto, 2 gradi qua e 2 gradi di là. Comunque, boh, spero che troveremo delle risposte anche nei successivi episodi, perché per ora questa cosa è lasciata un po' così fra le nuvole, ecco, mettiamola così. Comunque, dai, prima di andare avanti sulla prossima sequenza, qui vediamo anche Rutherford e Boimler, come avevo anche precedentemente anticipato, collaborare insieme, e finalmente, esatto, vediamo anche un'altra coppia collaborare insieme. Nello scorso episodio abbiamo visto Tandy e Mariner, in questo caso abbiamo visto i due ragazzi, e devo dire che al di là di questa prima scena a me mi sono piaciuti più tutto il corso dell'episodio.
Anche a me.
Sinceramente trovo che funzionano molto 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 bene insieme, perché sono un po' l'anima nerd, no? Tra i Lower Decks, quindi secondo me loro due insieme ci stanno.
Sono d'accordo.
Andiamo avanti con la prossima scena, e qui arriviamo proprio al complottismo più estremo. Comunque, ad ogni modo, Rutherford e Boimler giocano a diplomatica, un gioco in cui per vincere è necessario trovare un compromesso che rende scontate e scontente entrambe le due parti. Onus, il barista, mette in guardia i due ragazzi. Mariner potrebbe essere un pericoloso agente segreto sotto copertura. Boimler non intende ascoltare i deliri di Onus, ma Rutherford inizia ad avere qualche dubbio, arrivando persino a leggere il suo fascicolo con sospetto. Poi vediamo Mariner, Rutherford e Boimler, poi tutta la squadra di perlustazione, scendere su Phylon 4, mm-hmm. o 4. Arrivata la squadra si accorge che un trio di Ferenghi sta portando avanti un'attività di bracconaggio per ottenere profitto vendendo le corna degli animali, ovvero dei poveri mucato, bloccando la zona con un disturbatore di segnale e quindi non si possono più trasportare. Il gruppo si lancia all'attacco ma vengono tutti catturati, tranne Rutherford e Boimler che riescono a fuggire dopo essersi spaventati dalla situazione e dal comportamento di Mariner, soprattutto quando gli conficca quel pugnale sul petto
a Shax,
e poi tipo serpente, no? Che poi gli risucchia la parte qua e poi corre con questo pugnale verso di loro, allora loro sfuggono impauriti. Inoltre la Cerritos dall'alto in orbita rintraccia la nave di un alieno, mm-hmm. che si dovrebbe chiamare Hyde, che sta fuggendo dal pianeta. A causa del raggio traente la navetta si distrugge e l'alieno perde tutto ciò che possedeva. Il capitano Freeman gli offre una navetta, ma Hyde vuole di più, ovvero tutti gli oggetti che il capitano tiene esposti nel suo ufficio. La donna è decisamente scocciata, ma accetta di tutto pur di levarselo di torno. E per adesso ci fermiamo qua.
Esatto.
Ovviamente anche qui ci sono delle citazioni, perché vediamo i Ferenghi con le fruste, e questo è un evidente richiamo all'episodio della prima stagione di Star Trek The Next Generation chiamato Ultimo Avamposto. Poi tra l'altro lo dice pure la stessa Mariner nel corso degli episodi, ma cosa siete, Ferenghi tipo Ultimo Avamposto? Tra l'altro posso anche dire che Ultimo Avamposto come episodio di The Next Generation secondo me non è che sia proprio uno dei più belli. Cioè, per me è un episodio davvero dimenticabile, perché io parlerò dal mio punto di vista strettamente personale, per me i Ferenghi belli e veri e propri li vediamo in The Space Line. Quelli così sono più quelli, diciamo, molto stereotipati da primi episodi di Next Generation, e in effetti richiamano proprio quelli, ma diciamo l'episodio ci gioca proprio sopra questa cosa e quindi va bene così, non è un errore. E che dire, poi sul barista molto complottista che ascolta le storie, cioè proprio che poi tra l'altro viene sempre richiamato da qualcuno evidentemente, sì. In fondo, che non vediamo, con una voce fuori campo, e questa cosa qua l'ho trovato molto molto divertente. E poi soprattutto la nave che si distrugge con il raggio traente, poi scopriamo che in realtà ha una funzione che praticamente si autodistrugge da sola, ecco, poi questo lo approfondiremo più avanti. Però devo dire che anche quella parte lì l'ho trovata molto molto divertente, soprattutto mi fa ridere quando il capitano Freeman dice sì, vabbè, ma gli daremo una delle navette, diremo che è finita in un buco nero, sì, e pensa un po', eh sì, in effetti non è la prima volta che se ne sente dire. E quindi diciamo è un fatto abbastanza noto, l'ha fatto stellare, diciamo, a regalare navette o cose del genere. Comunque, dai, l'ho trovata carina tutta questa sequenza. Mi sono piaciuti molto i giochi di luce, mm-hmm. Fatti apposta per creare un po' questa atmosfera inquietante, soprattutto quando c'era Mariner che faceva così con
il coltello, il pugnale.
Esatto. E quella parte lì l'ho trovata molto molto carina. Però sì, dai, diciamo che diciamo tutto l'insieme secondo me funziona molto molto bene. Posso dire... sentire la tua opinione e poi tutta quella dei nostri spettatori. Saluto però un nostro romulano, Alessio Martin, Jolantru, scusate il ritardo. Ben collegato Alessio, se vuoi, anche se siamo un po' in ritardo, lasciaci pure il tuo voto su questo episodio. Prego, Sofia.
Dicevo, allora, io sono d'accordo con tutto quello che hai detto, caro Jared, quindi mi allineo, però ecco, io volevo far notare una cosina che magari forse è scontata, ma ne parliamo lo stesso. A me ha fatto molto ridere il fatto che, appunto, allora, diciamo che Onus racconta ai due ragazzi che Mariner potrebbe essere una super spia, super pericolosa, sotto copertura, così, ah, dovete guardarla bene quando si troverà con le spalle al muro, perché è lì che vi renderete conto. E la cosa bella è che quello che poi va a ripetere le parole del barista è Shax. E io questa cosa l'ho adorata, perché se ci fate caso, quello che sembra comportarsi come una super spia, super agente segreto, è proprio lui. Perché a un certo punto, quando loro arrivano sul pianeta e salta fuori che c'è il disturbatore, lui dice, ah, siamo con le spalle al muro, è proprio come piace a me. Oppure si mette lì, no? E c'ha questi comportamenti appunto così esagerati che lo fanno quasi sembrare un animale tra poco. Quindi, non lo so, mi piace pensare, probabilmente era tutto quanto, cioè era parte comunque appunto dello sketch e magari non vuol dire niente su Shax, ci mancherebbe. Però mi piace pensare che forse la gente sotto copertura potrebbe essere proprio lui, d'altronde chi lo sa, ancora come hai detto tu Jared prima, non si sa bene che fine abbia fatto Shax e come abbia fatto a tornare, quindi potrebbe anche questa essere una teoria, secondo me, perché effettivamente Shax ha dei comportamenti molto impulsivi, molto, come dire, improvvisi, che sono poi gli stessi che lo stesso barista descriveva quando parlava di Mariner. E questa cosa sinceramente l'ho apprezzata, mi ha fatto molto ridere. Un'altra cosa che mi ha fatto molto, che mi ha fatto molto ridere sinceramente è il comportamento dei tre Ferenghi. Li ho adorati, sono stati meravigliosi, soprattutto dopo c'è una scena bellissima dove tipo Mariner dà degli stupidi ai Ferenghi e tipo ci sono loro, ma se siamo così stupidi allora perché ti abbiamo catturata? E l'ho adorata come scena, è stata fantastica, sono stati meravigliosi loro tre, ti dico la verità. E un'altra cosa che mi è piaciuta è che, come diceva qualcuno tra i commenti, questo episodio sotto certi punti di vista è un pochino più cruento rispetto agli altri precedenti, se ci fate caso. E già subito, quando i ragazzi, quando la squadra arriva nel pianeta e vede appunto il bracconaggio, l'attività di massacro, c'è una scena che è bella forte, perché sì, noi vediamo questa mamma Mugatu con il piccolo in braccio e il piccolo gli viene praticamente strappato via e lei viene chiusa nella gabbia. Ed è una scena molto forte, secondo me. Cioè, poi non si vede il piccolo che viene magari ucciso piuttosto che, insomma, torturato, rinchiuso. Però, cavolo, cioè, accidenti, il messaggio arriva tutto. Ed effettivamente anche i ragazzi della squadra, come dire, sono piuttosto sconcertati. Infatti anche Mariner dice, ma cosa stanno facendo a questi poveri animali? E ti dirò, questa parte mi è piaciuta, cioè l'ho trovata bella, appunto, perché va a toccare, come si era detto, in modo più o meno ironico, comunque anche l'aspetto ambientale e animalista della cosa. Questo volevo dire tutto qua.
Guarda, hai fatto una riflessione super intelligente, tra l'altro su Shax io non avevo notato questa cosa.
No?
E potrebbe essere anche qualche indizio seminato, magari un po' celato sul discorso del suo ritorno, poi magari più avanti verrà affrontato. Bella comunque anche tutto il discorso che hai detto tu, poi anche nelle scene successive ci sono delle scene abbastanza, diciamo, crude,
sì,
ecco.
Però ti dico, quello del piccolo che viene strappato dalla madre mi ha colpito molto, cioè mi ha fatto rimanere molto male. Infatti, per fortuna, come dice il buon Flavio Galzignato, nel finale bimbo e mamma si ricongiungono. Infatti ho tirato un bel sospiro di sollievo, perché ho pensato, oh, meno male, Ferenghi cattivi, brutti, tutto quello che volete, però almeno un cuore forse ce l'hanno, fatto di soldi e di profitto, però almeno
di latinum e profitto.
Quindi
leggiamo un paio di commenti da parte dei nostri spettatori e Giuse dice sì, splatterissimo. I Ferenghi di nuovo con le fruste, ci dice Riccardo Frasca. Poi il Barnum complottista facile da manovrare è troppo divertente. Claudia Bolloni ci dice complottismo fantascientifico, non c'è speranza nemmeno nel futuro. E concordo.
Ah, ecco.
Cioè, sì, ci sono dimostrati due perfetti diplomatici, la coppia funziona su Boimler e Rutherford. Prego Sofia, dimmi.
Sì, guarda, volevo notificare che ci è arrivata una donazione sulla Super Chat da parte di Enrico M, che ci ha donato 2 euro e ci dice: ciao amicici, oggi vi guarderò in differita, buonanotte. Beh, buonanotte anche a te e grazie davvero tantissimo per la donazione, carissimo Enrico, sei stato gentilissimo. E tra l'altro il caro Enrico ci scrive anche: per me questo episodio voto 7, PS, Frusto e Ferenghi, wow! Quindi evidentemente appunto il nostro caro Enrico apprezza i Ferenghi armati di frusta. e ci fa molto molto piacere. Guarda, se posso, già che ci sono, prenderei anche un altro commento che avevo trovato, che ha a che fare sempre con la scena del bar.
Ma leggili pure tutte quelle che non ho letto.
Ok, aspetta che lo ritrovo un attimino. C'era, eccolo qua. Ecco, anche questa cosa mi ha fatto molto ridere. Zignato che ci dice: comunque, tutti scontenti, quindi obiettivo diplomatico raggiunto, è il top. Sono d'accordissimo, ho riso tantissimo in quella scena. L'ho trovata veramente meravigliosa la cosa del gioco di diplomatica. E aiutami, si sono un attimo refresciati i commenti.
Beh, chissà se faranno anche effettivamente un videogioco oppure un gioco da tavolo, che io lo vedo più come gioco da tavolo su diplomatica. Io lo giocherei, sinceramente. Magari ci dovrei mettere qualche regola un po' più rinforzante, perché lì veramente è molto abbuzzato, però lo proverei. Ecco. Sul merchandising, se lo guardate, se va su queste cose, bene, bene, bene.
È vero, sarebbe molto molto divertente.
Allora, tu hai perso i commenti, ci sono io. Allora, alieno col brutto nome, ci dice Riccardo Frasca. Poi Assunta Viviani: sono d'accordo con Jared, ti ringrazio Assunta. I Ferenghi più belli, anche secondo me, sono su Star Trek di Space Nine, sicuramente anche più caratterizzati. E poi Riccardo Frasca: l'ultima prom post è il primo incontro con i Ferenghi, ovvio che fosse così. E sono d'accordo con Jared. È stato un episodio pieno di colpi di scena, io mi sono divertita dall'inizio alla fine, ci dice Assunta. E anche io ho la stessa cosa.
Esatto.
Flavio Galsignato dice: però Shax l'ha detto la sicurezza, il suo comportamento è standard per il suo ruolo.
Sì, sì.
E poi il piccolo sta passato dalla madre, scena forte, quasi alla Bambi, con tutte le differenti. Io direi anche alla... non alla Bambi, ma alla Dumbo.
Madonna!
Ecco, visto che mi hai fatto tirare fuori qua, mi è venuta in mente anche quella scena lì.
Perché non ci mettiamo anche Red e Toby all'inizio del film? Cioè che, visto che siamo in vena di allegria.
Però sì, molto 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 forte. Ma dai, andiamo avanti con la prossima scenetta.
Bella questa.
Oh, e questa la introduco io, poi ti lascio la prossima.
Va bene.
Allora, Tandy è più determinata che mai e uno dopo l'altro riesce a eseguire la scansione biometrica a tutti i nomi segnati sulla lista. Ne rimane però uno solo, riportato con un codice numerico. Tana cerca di dissuaderla dicendole che probabilmente si tratta di un errore. Ma la verità viene a galla, quel numero è proprio Tana. La dottoressa sfida quindi Tandy a visitarla, scappando via nei tubi di Jeffries. È da tempo che Tana non si sottopone alla scansione, non ha la minima intenzione di farlo adesso. Nonostante si sia rotto un braccio cercando di saltare addosso alla dottoressa Catiana, Tandy riesce a scansionare Tana, che fiera di lei riacquisisce fiducia e stima nell'Oroniana. E devo dire che tutta questa sequenza qua l'ho veramente adorata, ed è il motivo per cui il mio voto nel sondaggio, qualora non avete ancora votato, il mio personalmente è proprio per Tandy, perché è il personaggio che mi è piaciuto di più in questo episodio, soprattutto per questa sequenza. E devo dire che in questa seconda stagione si vedono ancora di più, diciamo, gli elementi da gatta keitiana proprio nel personaggio di Tana. Soprattutto mi è piaciuta quando fa: cattiva cattiva Tana, cattiva
cattiva dottoressa.
Tipo sempre quando, che ne so, che un gatto ti salta sul tavolo, che ne so, ti afferra un pezzo di prosciutto, no? Qualcosa ti scappa e tu cerchi di rincorrerlo, no? Ti afferra qualche cibo sul tavolo. È veramente molto molto riverente, molto molto divertente. Questa scena qua secondo me è stata veramente molto 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 bella. Mi è piaciuto anche il fatto quando lei si trova che c'è quel paziente lì che è un'emergenza, allora Sandy sposta gli altri due che prima l'avevano interrotta, va lì in fiera diciamo, per curarlo, e arriva Tana e gli fa: no, no, basta, bravissimo, questo è un mio paziente, quindi levati di mezzo, tipo, gallina, veramente molto molto carino. Molto molto scurrile però questo episodio, perché devo dire che ho trovato molti, diciamo, modi di atteggiamenti abbastanza un po' forti per Star Trek, però oramai con Lower Decks, diciamo, mi sono abituato, quindi non ci do molto molto peso. In altre serie magari sarei rimasto un po' più sgomento, ecco, quando dice tipo levati dalla, e non lo posso dire per YouTube, altrimenti però soprattutto per Facebook, però devo dire che usa degli atteggiamenti un po' forti, no? Quando diciamo allontanano gli altri membri, ecco. Tu cosa ne pensi, Sofia, di questa scena e che cosa ne pensate voi spettatori?
Ma guarda, caro Jared, io questa sequenza l'ho adorata, l'ho anche rivista più volte, cioè sono proprio tornata indietro per rivedermi le parti perché sono state veramente meravigliose. Come dice anche Claudia Polloni, molto gatta, provate a portare un gatto dal veterinario. E infatti l'effetto è questo, ma soprattutto ho adorato veramente, appunto come si vede a un certo punto in uno dei riquadri, quando Tana si gira, che poi tra l'altro la cosa fantastica è che quando Tandy dice mi manca questo numero, Tana è lì che dice no, ma figurati, ma tranquilla, cioè, che vuoi che sia, tanto è un errore, cioè capita. Niente, è stata fantastica. E poi un'altra cosa che ho adorato, sempre di Tana, è che quando scappa miagola. Cioè, proprio fa, cioè, proprio soffia, miagola, quando appunto è nascosta sotto la navetta, come si vede anche dalle immagini, proprio c'è la graffia o comunque l'allontana con l'artiglio. L'ho adorato. No, veramente, veramente adorato. E anche quando scappa nei tubi di Jeffries, praticamente ha quattro zampe. E anche questo, secondo me, è un dettaglio molto, molto carino. Quindi, sì. Posso leggere qualche commento, Jared?
Sì, però volevo farti notare anche un'altra scena che ho apprezzato molto, che
Prego.
un po' richiamava i film western, quando si vedeva che c'era quella scena dove vedevamo Tandy che stava per, diciamo, tirare fuori il tricorder, e poi tipo Tana gli butta lo spolverino e inizia a correre. Veramente bellissima anche quella scena lì, che è un po' un richiamo ai film western. Ma prego con i commenti.
Guarda, dico un'ultimissima cosa su questa scena, poi passiamo veramente ai commenti. Un'altra cosa che mi fa morire in tutti gli episodi sono le reazioni esagerate di Tandy, che ha delle reazioni per tutto, e quando scopre il numero è tipo lì: oh, allora è lei!
È molto molto emotivo.
Madonna! No, ma poi ci crede, cioè ci crede talmente tanto, e quindi è fantastico, cioè ci rimane proprio male, e l'ho adorata questa cosa. Ma non perdiamo tempo e passiamo ai commenti. E cominciamo con Riccardo Frasca che ci dice: Tandy sei fortissima, oppure Tana, miau! Fantastica Tana. E appunto continuiamo con Assunta Viviani che ci dice: con Tana e Tandy mi sono divertita tantissimo, specialmente nell'inseguimento dei tubi di Jeffrey, che tra l'altro poi quando si rompe il braccio, poverina Tandy, Tana gli dice: ma figurati, la solita scusa, no? Del braccio rotto. Poi vede che è veramente rotto, da lì: oddio no, ragazza, mi dispiace. E poi ecco, scusate, un'altra parte bellissima di loro è quando poi Tandy la scansiona e Tana fa: oddio, beh, effettivamente non capisco perché ho fatto tutte queste storie, che effettivamente è proprio un comportamento da animale, cioè proprio da felino, da gatto, no? Cioè fanno tutte queste storie assurde e poi non è niente, meraviglioso. Ok. Ecco, Daria Quercia ci dice: episodio precedente, l'inseguimento della dottoressa, ora si sono accattivati tutti gli amanti dei gatti, ed effettivamente io spero che facciano un peluche di Tana perché lo compro tipo subito e ci dormo tutte le notti. Ma leggo anche Mauro Vallanti, poi ti lascio la parola, caro Jared, che ci dice: di Tana ho sempre adorato il dentino sporgente e le orecchie mangiucchiate, tipiche dei gatti da strada, quelli da rissa, quelli proprio simili. Caratterizzata benissimo, strepitosa in questa sequenza, è decisamente il mio personaggio preferito. Guarda, tra gli ufficiali di Ponte io sono combattuta tra lei e Shax, ma lei veramente ha un posto speciale nel mio cuore. Ok, vuoi leggere gli altri commenti, Jared?
Assunta ci dice: mi è piaciuta Tana quando ha miagolato. E da qua ci fa notare anche la scena dell'episodio precedente, quella della scatola, che anche quella è molto 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 carina. No, devo dire che dai, stanno riuscendo a farci empatizzare molto anche con questi personaggi più secondari. È una cosa che apprezzo molto in modo sincero, perché il capitano, ok, il capitano è molto, diciamo, caratterizzato, perché volendo o non volendo, comunque, anche se non ha un Lower Decks, ha sempre un ruolo abbastanza centrale, certo, negli episodi. Ma gli altri, tipo, che so, Billups, Stevens, sono molto molto da sfondo, no? E mi è piaciuto che comunque anche Tana si comincia. Poi soprattutto c'è questa storia, no, con Tana e Shax che è molto molto divertente. Tende Stefano, sì, molto carina e ben riuscita tutta la scena con Tana e Tendi. Sì, sì, devo dire che comunque questa scena mi sembra di aver capito che ha convinto tutti quanti, anche i più scettici, ecco. Ma dopo questa scena, Sofia, dopo questa sequenza, Sofia, prego.
Ok, allora, qui arriviamo, qui torniamo sul pianeta. Infatti, durante la fuga, Boimler e Rutherford incontrano Patinghi, un sedicente biologo esperto di mugato. Il trio viene presto raggiunto dagli animali che uccidono brutalmente lo scienziato staccandogli direttamente la testa. I due ragazzi quindi si nascondono dentro un tronco cavo e assistono al feroce rituale di accoppiamento dei mugato. Approfittando poi di un momento di tranquillità riescono ad allontanarsi e incontrano ancora una volta Mariner, che, intrappolata appunto in una specie di tagliola per mugato, dice loro la verità: non è un agente segreto sotto copertura, quella che Honus racconta è semplicemente una voce di corridoio che lei stessa ha fatto girare per, diciamo, togliersi di torno la gente antipatica, come spiega. I Ferenghi intanto arrivano e portano via Mariner. Rutherford e Boimler devono quindi trovare il modo di salvare tutti quanti. La soluzione è semplice: trovare un compromesso. I Ferenghi infatti possono rimanere sul pianeta, ma devono trasformarlo in una riserva per mugato invece che un terreno di bracconaggio. In cambio possono tenersi tutti i guadagni ricavati dal merchandise e dai biglietti. Intanto, sulla Cerritos, il capitano Freeman racconta l'accaduto all'ammiraglio, scoprendo che Hyde non è altro che un imbroglione truffatore che viaggia con una navetta rottame che si autodistrugge, appunto truffando così le navi della flotta stellare. La donna, quindi infastiditissima, lo recupera e gli dice: ma io, guarda, ti dovrei far arrestare, ti dovrei mandare in cella, così. Però dice: vabbè, siccome oggi mi sento buona, ti mando a spalare il letame dei mugato direttamente nel parco. E così si chiude anche questa parentesi. Ti dico, Jared, a me questa sequenza è piaciuta. Patinghi mi ha fatto schiantare, sarò sincera, mi ha fatto veramente morire, soprattutto quando arriva tutto fiero che dice: ah, io sono un esperto di mugato, vanto ben 5 libri. E poi fanno: ma come, cioè, vuol dire che hai scritto 5 libri? No, vuol dire che li ho letti. Mi è piaciuto molto, è stato molto carino come siparietto. Mi dispiace che abbia avuto una fine così brutta, perché insomma, che cavolo, povero. E, ecco, invece l'unica scena che, allora, è stata carina nel complesso, però non lo so, non amo particolarmente questo tipo di ironia, ma lo posso accettare, è la scena dell'accoppiamento. Cioè, ok,
lo sapevo che lo dicevi, avevo bello intuito.
Ragazzi, che vi devo dire? Cioè, allora, è divertente più che altro, scusate, una zanzara molesta, è divertente vedere i, come dire, Boimler e Rutherford nascosti nel tronco cavo, che, e tra l'altro ho adorato vederli apparire nello sfondo ogni tanto che sbucano e guardano fuori per cercare di capire a che punto sono. Però non lo so, cioè, è esagerata con tutta la scena, però ci sta. Non è particolarmente nel mio gusto, nel mio tipo dell'umorismo che apprezzo particolarmente, però ci sta. Cioè, Lower Decks, appunto, come si diceva all'inizio, è irriverente, è fuori dalle righe, e quindi perché no? Assolutamente, perché no? Quindi dai, alla fine gli si vuole bene lo stesso. E poi alla fine, come hai detto anche tu prima, caro Jared, ho apprezzato molto appunto Rutherford e Boimler che collaborano. Scena fantastica di Boimler, cioè di Rutherford, perla di saggezza per farci capire quanto è sveglio questo ragazzo, quando Rutherford e Boimler sono lì e appunto e Boimler fa: ah, no, dobbiamo utilizzare, cos'è che dice, tipo, il nostro punto di forza, e quell'altro: ah sì, la nostra pelle, no, il nostro cervello, ah sì, va bene. E anche quella scena lì mi ha fatto molto ridere. E quindi questo, però ti dico, comunque in generale la sequenza personalmente mi è piaciuta. Tu, Jared, invece cosa ne pensi?
Ma allora, partiamo dal fatto che siamo dimenticati di dire che Patinghi è un telarite.
Giusto.
Però i telariti di solito hanno un carattere scontroso. Non lo so, esatto. Questo invece è bello, tranquillo, bello, calmo. Ma da dove è uscito sto telarino? Comunque.
Avevo stato in mezzo al mugato, ha letto 5 libri sul mugato, quindi...
E questa scena qua mi ricollego anche al discorso che tu dicevi prima, che era molto cruente questo episodio, perché effettivamente lo vediamo morire così. E insomma, diciamo, alla maglietta rossa di Star Trek. Come poi che dire, mi è piaciuto il gioco d'astuzia con cui riescono, come avevo anticipato, e nel momento delle pagelle, cioè risolvere il problema con l'intelligenza, con l'astuzia, non per forza con le armi. E questa è una cosa che ho davvero apprezzato molto e che mi ha fatto alzare il voto a 8. Mi è piaciuto anche quando Freeman è in collegamento con l'ammiraglio e scopre che c'è questo alieno che truffa, che facendo sembrare che la sua astronave praticamente si rompa per finta, e lì mi ha fatto veramente ridere, perché lei lì si arrabbia in una maniera, diciamo, lo compensa con una bella pena. E poi che dire, vabbè, tanto sapete, lo so che volete parlare della scena dell'accoppiamento. Allora, che dire, quando loro si sono nascosti, le ho viste accoppiare, fino a quando si fa l'accoppiamento in sé, ok, ci sta. Quando è arrivato il guardone mi è sembrata decisamente esagerata, soprattutto quando c'era il guardone che, in poche parole, vabbè, si può dire, vista l'ora tarda, diciamo, si masturbava con il corno, ecco. E lì, diciamo, l'ho trovata troppo fuori dagli schemi di Star Trek. Cioè, ok, parliamo di una serie di adulti, eccetera, eccetera, però, non lo so, in Rick e Morty non mi avrebbe disturbato, in Solar Opposites non mi avrebbe disturbato, tra le serie di Mike McCann, ma in Star Trek Lower Decks, non lo so, mi è sembrata... fuori, diciamo, fuori target, ecco, mettiamolo così. Per me, fino a quando eravamo all'accoppiamento in sé, come ho detto, ci poteva stare, ma il guardone, boh, l'ho trovato un po' fuori luogo, ecco, mettiamola così.
E Jared, scusami, ti faccio solamente un piccolissimo appunto, ti sentiamo molto alto di volume anche di voce, infatti rischio di sentirti fino dall'altra stanza, quindi attenzione, occhio a non urlare troppo, se no mi vengono a bussare i vicini di casa.
Quindi... ok. Comunque, insomma, questo è quello che volevo intendere. Però poi per il resto, tutta la sequenza in sé, mi è piaciuto anche il discorso di Mariner, che dice, ma guarda, voi semplicemente dovreste usare il replicatore per replicare gli oggetti, che effettivamente i Ferenghi, anche questo, un po' digliati, lasciati nell'aria sempre da Star Trek. Però comunque l'intera sequenza mi è piaciuta. Ripeto, il guardone l'ho trovato eccessivo, come dice anche la nostra Daria Quercia e come dice anche il nostro Antonio De Stefano, che riferendosi proprio a questa scena ha abbassato il voto alla puntata a 7.
Ma vedo che la scena dell'accoppiamento non ha reso felice neanche Claudia Polloni, che infatti ci scrive: la scena dell'accoppiamento mi ha urtato, l'umorismo che gioca sul sesso mi irrita. Guarda, un pochino sono d'accordo con te. E tra l'altro, tornando un attimino sulle altre scene, abbiamo anche Antonio De Stefano che riguardo Patinghi ci scrive: mi sembrava il vicino di casa dei Simpson ed è ovvero Flanders, ed effettivamente. E, no, ma comunque sì, sono d'accordo con te, caro Jared. Mi hanno refresciato i commenti, perfetto.
Allora, per esempio, c'è Flavio Galzignato che dice: in effetti, in un episodio da minori accompagnati, date le scene erotiche, splatter e forti come un bimbo strappato alla madre, però poi si rincorre altri cartoni in stile Ricchi e Morti o Family Guy, io preferisco si rimanga in linea più Star Trek. E praticamente Flavio ha un po' detto quello che ho detto anche io.
Certo.
Poi sulla scena zozzetta concordo con Sofia, ci dice Riccardo Fasca, e Riccardo Fasca ci dice anche che gli è piaciuta molto la citazione del cannone proiettore. In effetti, quando arriva sembra che dovessero fare chissà che cosa, e poi in realtà, diciamo, tirano fuori questo piano. E l'ho proprio adorata questa scena, perché è stata veramente molto 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 carina. Ci sono altri commenti, Trude Stefano, infatti Jared scena un po' fuori posto ed è fondamentale talmente l'unica cosa che non mi è piaciuta della puntata, mentalmente anche per me.
E tra l'altro abbiamo anche Mauro Vallanti che ci scrive: a proposito della scena torbida dell'accoppiamento, io ci ho visto un rimando di suggestioni proprio con Guerra Privata della TOS. Ricordate il rituale di guarigione fatto da Kirk? Una danza stregonesca abbastanza audace per i tempi. Detto questo, concordo, un po' dilungata ed eccessiva. Non mi ricordavo questa cosa qua di Guerra Privata. Cioè, non me la ricordavo sinceramente, quindi grazie per...
Riccardo Frasca concorda con me sulla brutta scena del guardone, Antonio Stefano dice: ma infatti avrebbero potuto solo farla intuire senza dilunguarsi. Esatto, esatto.
Sì, è stato...
La penso proprio come te, Antonio. Dai, andiamo alla prossima e credo ultima scena.
Esattamente.
Prego, Sofia.
Ok, qui arriviamo praticamente alla fine, la situazione si è risolta, sono tutti tornati felici e contenti, sani e salvi, tutti, anche Shax, come ci fa notare la nostra cara Tana, che sarà ben felice di andargli a fare le visite di controllo direttamente nei suoi appartamenti. E l'episodio
alloggi.
E l'episodio si conclude quindi con Rutherford e Boimer che insegnano a Mariner a giocare a diplomatica. Pardon. Nonostante i due non lo vogliano ammettere, la ragazza riesce a batterli fino alla prima partita. Mariner va a prendere da bere, non perde tempo, e racconta a Onus che i due amici sono niente po' di meno che i gemelli Mugato. Hanno lottato contro una dozzina di loro a mani nude, hanno assunto strani poteri sniffando le loro corna polverizzate. Onus, come ci ha già dimostrato all'inizio dell'episodio, ci casca con tutte le scarpe e crede subito alla storia di Mariner. Che dire, come scena finale è molto molto carina, mi ha fatto morire anche appunto di Boimler e Rutherford che dicono: ah no, no, ah ma sta vincendo tutto, com'è possibile, no, non farglielo capire, e tirano giù tutte le fish dal tavolo. È stato veramente molto molto carino, così come ho apprezzato anche che Onus sia rimasto, come dire, fedele a se stesso e quindi abbia subito creduto alla storia di Mariner senza neanche farsi troppe domande, quindi sì, assolutamente. A te è piaciuto come finale, Jared?
Assolutamente sì, e poi come avevo detto anche nel precedente episodio, queste scenette così mi ricordano un po' i finali della TOS, no? Quando poi si riuniscano, e quindi sì sì, l'ho apprezzato molto, decisamente molto, ecco. E aspetto, non aspetto altro che questo gioco da tavola arrivo anche da noi, insomma, che si possa giocare sempre assurdo. Ad ogni modo, bene, perché comunque lo reputo un episodio migliore degli scorsi, sinceramente trovo sia il migliore fino ad adesso, almeno sempre secondo me. E a questo punto sono curioso, insomma, di vedere a che prossimo, perché il prossimo episodio sarà praticamente l'episodio di metà stagione, il mid-season, chiamiamolo così, di questa seconda stagione di Star Trek Lower Decks. E quindi magari lì voglio vedere un po' più, diciamo, carne sul fuoco, ecco, voglio vedere un po' più qualcosa di... E non che magari gli episodi più scoppiettanti se li tengano proprio gli ultimi tre episodi, ecco, voglio iniziare a vedere un po' qualcosa anche già dal prossimo. Saluto Positrone76, finalmente posso rivedervi in diretta, spero state tutti bene e abbiate passato una splendida estate. Ciao Positrone76, purtroppo ci becchi anche un po' alla fine un po' di questa diretta, mancheranno questi ultimi 20-25 minuti, penso. Comunque, sì, abbiamo passato una buonissima estate, abbiamo fatto addirittura due vacanze quest'anno, quindi non ci possiamo lamentare. Una in Puglia, una in Liguria, e siamo stati benissimo. Flavio Galzignato, il barista è una parodia dei complottatori che bazzicano sui social. Anche secondo me, c'è un po' quella figura che gli dice una voce senza verificare, ci credono subito e la diffondono a macchia d'olio.
Ma ecco, io lo vedo anche sinceramente come effettivamente lo stereotipo del barista nei film americani, perché effettivamente il barista è colui a cui vai a confessare tutti i segreti che non dovrebbe dirli a nessuno, ma che alla fine appunto li sanno tutti, cioè, quindi mi è sembrata molto molto carina come cosa e l'ho apprezzato.
Ecco, una domanda che voglio fare sia a te che ai nostri spettatori a questo punto è: che cosa sperate di vedere nei prossimi episodi? sperate di vedere un ritorno della Titan, sperate di vedere i Packled coinvolti magari in qualche sottotrama, sperate di scoprire la verità su Shax. Cosa sperate di vedere?
Ok, inizio io?
Certo.
Allora, ti dirò la verità, io personalmente non sto provando molta nostalgia della Titan, cioè nel senso, sono sì curiosa di vedere che cosa stanno combinando, però secondo me questi episodi si stanno facendo valere anche tranquillamente senza la presenza di Riker, appunto senza la presenza della Titan, ovviamente opinione personale. Quindi ti direi che sinceramente sono più curiosa, anzi vorrei vedere... Vorrei capire che cosa è successo a Shax, appunto, cioè vorrei avere una spiegazione su Shax, è la cosa che in questo momento mi interessa di più. Non tanto appunto rivedere di nuovo Riker e la Titan, anche se in realtà potrebbe essere carino vedere anche come se la sta cavando il duplicato di Boimler sulla
Titan. Esatto, è quello che ti volevo dire io dopo. Io sono veramente curioso di sapere come se la sta cavando il duplicato di Boimler, soprattutto che lo accennano, non che rimanga lì e poi non si sa proprio nulla, perché in realtà io voglio sapere. Cioè, a me questa cosa di Shax, questa cosa duplicato, deve avere qualche riscontro, se no sì. Altrimenti lo considererei un buco di trama.
Sono d'accordo.
Cada Polloni ci fa notare, io vorrei capire la sottotrama sui due capi della sicurezza, e anche io, Claudia, assolutamente vorrei capire che Shonna, che diavolo hanno fatto venire a fare, se poi è lì che, cioè, che ripeto, è un personaggio anche interessante, però capito, se me lo lasci lì e poi rifai tornare quello di prima, ovvio che il fandom si è più affezionato a Shax.
Certo.
Però è un peccato, perché secondo me che Shonna si è sviluppato potrebbe essere un ottimo personaggio. Riccardo Frasca vorrebbe che Shax, insomma, parlasse, che rivelasse un po' quello che è successo. Concordo anche io. E Daria Quercia invece vuole la Titan, proprio Titan. C'era un cartone animato, no? Che partiva un po' così. Vabbè, comunque, ad ogni modo, la Titan è il doppino di Boimler, ci dice Antonio e Stefano. Credo che li rivedremo, però sono d'accordo con Sofia. Vorrei sapere qualcosa di più sul nostro capo della sicurezza tornato dal Regno dei Morti. Assolutamente d'accordo con te, Antonio e Stefano. Riccardo Frasca ci dice, simpatica e piacevole alla fine, ma secondo voi vogliono tastare il mercato con questo gioco che potrebbe essere in attesa degli, da ordini? Secondo me potrebbe essere una buona opportunità, ecco, lanciare questo giochino. D'altronde anche queste maglie sono, le vendono anche sul sito di Star Trek, esatto. Quindi voglio dire, quello che introducono poi generalmente poi dovrebbe finire nel merchandising. Sono onesto, su Discovery per esempio sono molto deluso perché non hanno mai realizzato un phaser da cosplayer, non hanno mai realizzato un tricorder da cosplayer, insomma non hanno mai realizzato del merchandising per fan. Hanno realizzato semplicemente del merchandising per collezionisti, perché se tu mi fai un phaser da 2000 euro, ma che me ne faccio io, fan che magari lo voglio comprare un po' così, magari per sfoggiarlo in una fiera cosplay o in una convention, con un phaser da 2000 euro lo tengo in una teca, bello, bello lì, e non lo tocco, cioè rimane lì, rimane lì, non si tocca, quello non è un giocattolo. E quindi boh, spero insomma che sul merchandising Star Trek comunque si rifaccia presente, perché con le serie live action è molto molto indietro. Ha fatto anche le uniformi, però anche lì sempre uniformi troppo professionali, troppo costose, che difficilmente ne acquisterebbe un cosplayer, perché parliamo di cifre sempre sui $500, insomma arriviamo a spese un po' troppo alte. Ecco, era Titan 3, che iniziamo così, ecco dove hanno dato i Titan, bravo Antonio e Stefano, che ammetto che non ho visto tutto il cartone animato, però ho visto qualche episodio e mi ricordavo questa sigletta. Il doppio Boimler, lo sviluppo dei doppi è uno dei temi che mi intriga sempre, ci dice Mauro Ballanti. Insomma, diciamo, girano tutto intorno un po' anche alle impressioni e quello che vorremmo vedere anche noi. Bene, direi che arrivati a questo punto siamo in chiusura. Sofia, a te gli appunti social, però non scappate perché fra poco riveleremo anche chi ha vinto il sondaggio.
Esatto. Allora ragazzi, io vi ricordo che noi siamo reperibili, anzi le nostre dirette sono reperibili sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Nel caso del canale YouTube, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un video o andiamo in diretta, mettete un bel mi piace alla diretta se non l'avete ancora fatto, condividetela per diffondere il verbo di Talking Trek e commentate, così ci diamo la buonanotte tutti insieme e ci scriviamo anche qual è stato il nostro lower decks preferito che abbiamo votato nel sondaggio. Per quanto riguarda Facebook, la storia è molto simile, infatti mi raccomando anche lì, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, una love reaction alla diretta. Commentate anche qui con il vostro personaggio preferito tra i lower decks di questo episodio e soprattutto condividete. Inoltre vi ricordo che abbiamo anche altri social, come per esempio il nostro sito, abbiamo la pagina di Instagram, abbiamo il canale di Telegram e inoltre abbiamo, non si può più dire una novità, comunque un altro diciamo social che ci accompagna da un po'. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come nel caso, come sta accadendo, nel caso dei nostri alcuni abbonati, tra cui Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudia Polloni. Inoltre abbiamo anche l'abbonamento capitano a 5 euro, che vi beneficia dell'attestato, più la nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come ad esempio sta succedendo alla nostra carissima Assunta Viviani, che continuiamo a ringraziare tantissimo. Io vi ricordo che questa cosa di Patreon non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente un piccolo supporto verso Talking Trek e quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, caro Jared, quindi ti rilascio la parola.
Ad esempio, come avevamo anticipato nella nostra scorsa diretta, con diciamo i ricavi di Patreon, rinnoveremo il dominio del nostro sito talkingtrek.it per un altro anno. Arrivato a questo punto, sono 00:12. Io ringrazio Sofia per avermi accompagnato in questa diretta.
Io ringrazio Jared e ringrazio anche il nostro pubblico, però non ci hai detto i risultati del sondaggio, caro Jared.
Aspetta, arriviamoci con calma.
Ok, quindi allora io ti ringrazio e ringrazio anche il nostro pubblico, come stavamo dicendo.
E adesso, anzi, prima di sondaggio un bel applauso al nostro pubblico, un bel applauso per averci seguito sempre fino ad ora. Ci scusiamo un po' per questi orari, 23:30, purtroppo siamo ancora in modalità estiva, quindi esatto. Poi prima o poi ci adegueremo in un orario e rimarremo su quello, purtroppo varia sempre tra una mezz'ora e l'altra. Ricordiamo inoltre che venerdì prossimo ci sarà l'appuntamento con il prossimo episodio, ovvero il quinto di Star Trek Lower Decks, più o meno sempre a quest'orario, 23:30. Le dirette di Talking Trek sono tornate anche su Fantascientificast, credo che abbia distribuito per adesso, se è andata in corso il primo episodio e mercoledì arriverà anche il secondo di Lower Decks, poi piano piano saranno recuperate tutte. E che dire, andiamo a questo punto a scoprire il sondaggio, vediamo un po' come è andato a finire questo sondaggio e poi lo chiudiamo. E il sondaggio è finito così, partiamo dall'ultima posizione, Rutherford quarto, con 11% dei voti, Boimler terzo con il 21% dei voti, secondo Mariner e prima Tandy con 42% dei voti, e quindi Tandy ha vinto questo sondaggio, e meno male, dai, sono molto molto contento perché era anche il personaggio che ho votato anche io, quindi a questo punto chiudo il sondaggio. E diciamo, chiudiamo anche la diretta, perché a questo punto vi auguriamo una buona notte e noi ci rivediamo al prossimo venerdì, che numero è il prossimo venerdì? Venerdì 10, quindi praticamente questa settimana, perché già siamo scattati a lunedì, esatto. Quindi fra pochi giorni ci rivediamo a ricommentare il prossimo episodio. Buonanotte a tutti e buone vacanze per chi è ancora, diciamo, in piene vacanze. Buonanotte!
Buonanotte!
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.